Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Efi rideva, non era stato mai così felice. Ma in fondo, nella cucina scura, donna Ester e donna Noemi non si muovevano dalla panca. Ed ecco, egli sentiva soggezione dell'una e paura dell'altra. Allora chiuse gli occhi e finse di essere cieco anche lui. E andavano così, tutti e tre, di qua e di là, su un terreno molle, cantando le laudi sacre dello Spirito Santo. Ma una mano afferrò per il di dietro il suo cappotto e fermò il gruppo. Egli si buttò giù, sussultando, aprì gli occhi e vide donna Noemi davanti a lui, col lume di mano. «Dormivi già, Efis? Abbi pazienza. Ma Ester mi disse che te ne saresti andato domani mattina presto e son tornata giù». Egli balzò a sedere sulla stuoia, ai piedi di lei, ritta, ferma, grande, col lume in mano. Un cerchio d'ombra con un anello di luce intorno, come egli aveva sognato, li circondava. «E poi io volevo parlarti da solo, Efis. Ester non capisce certe cose. E tu hai fatto male a chiacchierare con lei. Anche tu non capisci». Egli taceva. Capiva, sì, ma doveva tacere e fingere come uno schiavo. «Tu non capisci e perciò parli troppo, Efis. Se tu quel giorno avessi riferito solo l'ambasciata, senza darmi dei consigli, sarebbe stato meglio. Invece abbiamo detto molte cose inutili. Adesso voglio sapere se è vero che tu proprio non hai riferito nulla a Predu del nostro discorso». «Nulla, donna Noemi mia». «Un'altra cosa ti voglio domandare, Efis, ma mi devi rispondere il vero. Tu...» Esitò un momento, poi alzò la voce. «Tu hai parlato di questo fatto con Giacinto? Dimmi il vero». «No», mentì egli con voce ferma. «Le giuro, io non ne ho parlato». «Tu allora credi che sia stato Predu a dirglielo?» «Io credo così, donna Noemi mia». «Un'altra cosa. Dimmi, perché sei andato via?» «Non lo so. Pensavo appunto a questo, addormentandomi. Pensavo fosse stato il Signore a farmi andar via. Avevo paura e vergogna di presentarmi a don Predu con quella risposta. Sì, donna Noemi, perché don Predu mi aveva preso al suo servizio solo per questo, io lo capisco. Egli voleva bene a lei e voleva che fossi io l'intermediario. Allora, quando lei disse di no, sono scappato». Noemi si mise a ridere, ma un riso lieve, ben diverso dal cattivo riso di prima. Era compassione per Efis, compassione per don Predu, ma anche soddisfazione e dolcezza. Mai Efis l'aveva sentita ridere così. Eppure egli ricordava quel riso, quel volto curvo su lui, quell'ombra e quella luce tremula intorno, e il cuore gli batteva da spezzarsi. Lia, com'era nella notte della fuga, gli stava davanti. «Un'altra cosa ancora e poi basta. Senti, tu credi che Giacinto sposi davvero Grigenda?» «Sì, è una cosa certa». «Quando si sposano?» «Prima di Natale». Ella abbassò il lume, come per vedere bene il viso di lui, e così illuminò bene il suo. Com'era pallida, e come il suo viso era giovane e vecchio nello stesso tempo. L'orgoglio, la passione, il desiderio di spezzare la sua vecchia vita miserabile e quei frantumi ricostruirsene un'altra, nuova e forte, le ardevano negli occhi. «Sentimi, Efis», disse ritraendo il lume. «Ebbene, tu dirai a Predu che lo voglio, ma che dobbiamo sposarci subito, prima di quei due». Efis era di nuovo laggiù, al poderetto. Terminata la buona stagione, raccolte le frutta, Suan Antonia, a cui il padrone aveva dato l'incarico di pascolare un branco di pecore nelle giuncaie intorno al paesetto, se n'era andato di buon grado. Ed ecco dunque Efis di nuovo seduto al solito posto davanti alla capanna, sotto il ciglione glauco di canne. Il cielo è rosso, in alto sopra la collina, bianca. Passa il vento e le canne tremano e bisbigliano. Efis, rammenti, sei andato, sei tornato, sei di nuovo in mezzo a noi come uno della nostra famiglia. Chi si piega e chi si spezza, chi resiste oggi ma si piegherà domani e posdomani si spezzerà. Efis, rammenti. Egli intrecciava una stuoia e pregava. Di tanto in tanto un acuto dolore al fianco lo faceva balzare dritto, rigido, come se qualcuno gli infilasse un palo di ferro nelle reni. Si ripiegava di nuovo su se stesso, livido e tremante, proprio come una canna al vento. Ma dopo lo spasimo provava una grande debolezza, una grave dolcezza, perché sperava di morire presto. La sua giornata era finita. Finché poté resistere, rimase laggiù, accanto alla terra che aveva succhiato tutta la sua forza e tutte le sue lacrime. L'autunno si inoltrava coi giorni dolci di ottobre, coi primi freddi di novembre. Le montagne davanti e in fondo alla valle parevano vulcani. nuvole di fumo solcate da pallide fiamme e poi getti di lava azzurrognola e colonne di fuoco salivano laggiù dal mare. Verso sera il cielo si schiariva, tutto l'argento delle miniere del mondo si ammucchiava a blocchi, a cataste sull'orizzonte. Operai invisibili lo lavoravano, costruivano case, edifici, intere città, e subito dopo le distruggevano e rovine biancheggiavano allora nel crepuscolo, coperte di erbe dorate, di cespugli rosei. Passavano torme di cavalli grigi e neri, un punto giallo brillava dietro un castello smantellato e pareva il fuoco di un eremita o di un bandito rifugiatosi lassù. Era la luna che spuntava. Piano piano la sua luce illuminava tutto il paesaggio misterioso e come al tocco di un dito magico tutto spariva. Un lago azzurro inondava l'orizzonte. La notte d'autunno, limpida e fredda, con grandi stelle nel cielo e fuochi lontani sulla terra, stendevasi dai monti al mare. Nel silenzio il torrente palpitava come il sangue della valle addormentata. Ed Efis sentiva avvicinarsi la morte, piano, piano, come salisse tacita dal sentiero accompagnata da un corteggio di spiriti erranti, dal batter dei panni delle panas giù al fiume, dal lieve svolazzare delle anime innocenti, tramutate in foglie, in fiori. Una notte stava assopito nella capanna quando si svegliò di soprassalto, come se qualcuno lo scuotesse. Gli parve che un essere misterioso gli piombasse sopra, frugandogli le viscere con un coltello, e che tutto il sangue gli sgorgasse dal corpo lacerato, inondando la stuoia, bagnandogli i capelli, il viso, le mani. Cominciò a gridare come se lo uccidessero davvero, ma nella notte solo il mormorio dell'acqua rispondeva. Allora ebbe paura e pensò di tornarsene in paese, ma per lunga ora della notte non poté muoversi, debole, come dissanguato. Un sudore mortale gli bagnava tutta la persona. All'alba si mosse. Addio. Questa volta partiva davvero. E mise tutto in ordine dentro la capanna. Gli arnesi agricoli in fondo, la stuoia arrotolata accanto, la pentola capovolta sull'asse, il fascio di giunchi nell'angolo, il focolare scopato. Tutto in ordine. Come il buon servo che se ne va e tiene al giudizio favorevole di chi deve sostituirlo. Portò via la bisaccia, colse un gelsomino dalla siepe e si volse in giro a guardare. E tutta la valle gli parve bianca e dolce come il gelsomino. E tutto era silenzio. I fantasmi s'erano ritirati dietro il velo dell'alba e anche l'acqua mormorava più lieve, come per lasciar meglio risuonare il passo di Efis giù per il sentiero. Solo le foglie delle canne si muovevano sopra il ciglione, dritte, rigide come spade che si arrotavano sul metallo del cielo. Efis, addio. Efis, addio. Ritornò dalle sue padrone e si coricò sulla stuoia. «Hai fatto bene a venir qui», disse donna Esther coprendolo con un panno. E Noemi si curvò anche lei, gli tastò il polso, gli afferrò il braccio cercando di convincerlo a mettersi a letto. «Mi lasci qui, donna Noemi mia». Egli gemeva sorridendo, ma con gli occhi vaghi come quelli del cieco, coperti già dal velo della morte. «Questo è il mio posto». Più tardi un nuovo accesso del male lo contorse, lo annerì, e mentre le padrone mandavano a chiamare il dottore, egli cominciò a delirare. La cucina si empiva di fantasmi, e l'essere terribile che non cessava di colpirlo gli gridò all'orecchio «Confessati, confessati!». Anche donna Esther si inginocchiò davanti alla stuoia mormorando «Efis, anima mia, vuoi che chiamiamo prete Pascale? Ti leggerà il Vangelo e questo ti solleverà». Ma Efis la guardava fisso con gli occhi vitrei nel viso nero brillante di gocce di sudore. Il terrore della fine lo soffocava. Aveva paura che l'anima gli sfuggisse d'improvviso dal corpo, come era fuggito lui dalla casa dei suoi padroni, e scacciata dal mondo dei giusti si mettesse a vagabondare, inquieta e dannata, coi fantasmi della valle. Eppure rispose di no, non voleva il prete, più che della morte e della sua dannazione, aveva paura di rivelare il suo segreto. Ed ecco don Predu che arriva, siede accanto alla stuoia e comincia a scherzare. «È allegro, don Predu. Sei ingrassato di nuovo e la catena d'oro non pende più tanto sul suo panciotto nero. Perché sei tornato qui, babbeo? Se venivi a casa mia ci stavi male? Sei come il gatto che ritorna anche se portato via dentro il sacco. Su, andiamo, ti metterò nel letto di Stefana». Anche Noemi, curva con una scodella fumante in mano, mentre gli asciuga il sudore dal viso, cerca di imitare il suo grosso fidanzato. «Su, bevi, che vuoi morire, scapolo?» «Dunque», disse Efis sollevando il capo ma rifiutando il brodo, «ce ne andiamo». «Ma cosa dici? Vuoi andare di nuovo? Che girellone!» «Oh, uomo, che fai? Andiamo su da Stefana che t'ha serbato una melagrana. Su, ragazzo!» Ma Efis rimise la testa giù e chiuse gli occhi. Non perché offeso dagli scherzi dei suoi padroni, ma perché si sentiva tanto lontano da loro, da tutti. Lontano, sempre più lontano, ma con un peso addosso, con un traino che non gli permetteva di andare avanti, di tornare indietro. Era peggio di quando si portava presso i ciechi. Finalmente arrivò il dottore. Lo palpò tutto, gli batté le nocche delle dita sul ventre, duro come un tamburo. Lo voltò, lo rivoltò, gli buttò addosso il panno come su un pane che fermenta. È il fegato che fa un brutto scherzo. Bisogna andare a letto, Efis. Il malato sollevò l'indice, accennando di no. Tanto devo morire. Mi lasci morire da servo. Davanti a Dio non ci sono né servi né padroni, disse donna Esther, e don Predu si curvò e tentò di sollevarlo fra le sue braccia. Zitto, babbeo, zitto. Ma Efis si mise a gemere, scuotendosi debolmente, come un uccello ferito che tenta ancora di volare. Voi volete farmi morire prima dell'ora? Allora il dottore fece un cenno con la mano e con la testa, sollevando gli occhi al cielo, e don Predu rimise giù il malato, lo ricoprì, non scherzò più. Così lo lasciarono, e le ore e i giorni passavano, ed Efis nel delirio sognava di camminare, camminare coi ciechi, attraverso le valli e le tancas dell'altipiano, e sognava le feste, i soldi che cadevano davanti a lui, le donne pietose, i bei giovani sui cavalli balzani che correvano sulla costa del monte e da lontano gli lanciavano monete e parole mordenti. Ma alte pareti affumicate, con chiazze rosse di rame, con una panca in fondo, circondavano sempre l'orizzonte. Al di là non si andava, mentre egli aveva bisogno di andare al di là, per liberarsi del suo peso, per guarire del suo dolore. Due volte Noemi lo trovò alzato, che tentava di uscire fuori del cortile. Levarono la chiave dal portone. Donna Esther si curvava su lui, gli accomodava il guanciale, la coperta addosso, gli tastava il polso. «Efis, il rettore verrà a visitarti». Egli sollevava l'indice, accennando di no, a occhi chiusi. Nei primi giorni qualcuno domandò di visitarlo, ma Noemi apriva appena il portone e mandava via tutti. Egli dentro sentiva, e che la gente si ricordasse di lui, così lontano, così al limite del mondo, lo sorprendeva e lo turbava. «Chi era che mi cercava poco fa?» domandò una mattina a donna Esther. «Sarà stato Zuan Antoni. Se torna, donna Esther mia, di grazia, lo lasci entrare. È bene cominciare a congedarsi». «Che dici, Efis? Perché quest'idea fissa? Perché non vuoi che venga il rettore? Ti reciterebbe il Vangelo e non avresti più paura di morire?» Egli non rispose. No, non lo ingannavano. Ma l'ora non era ancora giunta, ed egli si aggrappava alla vita solo perché aveva paura di deporre il suo peso in casa delle sue padrone. Intorno a lui la vita prendeva un aspetto nuovo. Un'onda di gioia pareva invadere la casa quando arrivava don Predu, ed erano timide risate di donna Esther, discussioni dei fidanzati, progetti, chiacchiere, improvvisi silenzi per rispetto al malato. Allora egli si sentiva di ingombro e desiderava andarsene. Una mattina donna Esther, che dormiva nella camera terrena per vegliarlo, s'alzò presto, rimise tutto bene in ordine, parlando sottovoce fra sé e curvandosi per fargli bere una tazzina di latte, disse: «Su, Efis, allegro, oggi Predu fisserà il giorno delle nozze, sei contento?» Egli accennò di sì. Poi si coprì la testa col panno, e là sotto gli pareva d'essere già morto, ma di gioire lo stesso per la buona fortuna delle sue padrone. Anche Noemi si alzò presto, discuteva con la sorella e diceva con fierezza: «Perché il giorno deve fissarlo lui e non io? Io non sono una paesana per seguire l'uso comune. Che impazienza ti è presa? Le pubblicazioni sono fatte, oggi si parlerà del resto». Noemi era agitata, ed Efis la sentiva andare e venire per la casa con passo lieve ma inquieto. Finalmente ella sedette accanto all'uscio a cucire, silenziosa, e quando arrivò don Predu scostò la sedia, tirando in là la tela per lasciarlo passare, ma sollevò appena il viso per guardarlo e rispose con un lieve cenno del capo al saluto di lui. Ed ecco subito donna Esther scese giù le scale annodandosi il fazzoletto, pronta a servire da interprete ai due fidanzati fra i quali spesso nascevano malintesi, perché Noemi si offendeva di tutto e capiva tutto alla rovescia nonostante la buona volontà di don Predu. Dapprima, appena entrato, egli si avvicinò ad Efis e lo guardò dall'alto. «Come va?» «Bene, mi pare. Alziamoci, su!» Efis sollevò gli occhi infossati, indifferenti, e poiché don Predu si chinava a toccarlo, tese la mano come per respingere il corpo poderoso che sfiorava il suo in dissoluzione. «Vada, vada!» E don Predu andò a sedersi accanto alla fidanzata. «Come andiamo d'umore oggi?» «Lascia, Predu, non tirar la tela, mi fai pungere. È questo che voglio. Predu, lasciami, sei come un ragazzetto!» «Colpa tua che hai fatto la malia per farmi rimbambire. Predu, smettila! Sai cosa dice quella filosofessa di Stefana? Dice che adesso tu hai fatto la malia al rovescio, prima per farmi dimagrire, adesso per farmi ingrassare. Tu scherzi, Predu, ma le tue serve hanno la lingua lunga. Ma è una cosa evidente che ingrasso, non c'è che un mezzo per rompere la malia». Donna Esther s'appoggiò alla sedia di Noemi e guardò il cugino senza parlare, aspettando. Egli infatti sollevò il viso verso di lei, si batté le mani sulle ginocchia e disse: «Ebbene, quando vogliamo romperla questa catena? Spetta a te, Predu, decidere. Noemi cuciva. Sollevò anche lei il viso, gli occhi le brillarono, ma tosto li riabbassò e non disse parola. Esther, io direi prima dell'avvento. Bene, prima dell'avvento. Ti pare che sia tutto pronto verso la metà del mese? Sarà tutto pronto, Predu. E va bene. Silenzio. Noemi cuciva. Donna Esther la guardava di sopra la spalla. Finalmente Don Predu domandò quasi timido. «E tu cosa dici?» «Di che cosa parlate?» «Noemi», protestò Donna Esther, ma il fidanzato le accennò di tacere e ricominciò a tirar la tela dalle ginocchia della fidanzata. «Della malia parliamo, di disfarla prima che io ingrassi troppo. Come disfarla, dici tu? Così, ecco, così, alla salute di chi ci vede». E fra il ridere un poco forzato di Donna Esther e le proteste di Noemi, che gli teneva ferma per le spalle, si udì lo scoccare forte di un bacio. «Come sono contento! Adesso posso morire», pensava Efis sotto il panno, ma aveva come l'impressione di non potersene andare, di non poter uscire da quel cerchio di muri che lo serrava. Don Predu rimase tutto il giorno lì, invitato a pranzo dalle cugine. Parlava, rideva, si beffava nuovamente del prossimo. Ogni tanto però taceva, anche perché Noemi pareva curarsi poco di lui. Un silenzio grave circondava allora Efis, ed egli capiva d'essere d'ingombro, di dar peso e soggezione alle donne e allo stesso Don Predu. Bisognava andarsene, lasciare liberi i fidanzati di amarsi e scherzare senza quell'immagine della morte davanti a loro. Ed un tratto, sotto il panno, gli parve di capire perché non poteva andarsene. Era qualcosa che lo tratteneva ancora nella casa dei padroni, come un conto non aggiustato che bisognava aggiustare. E quando Donna Esther si chinò su lui, credendolo addormentato, e sollevò lievemente il lembo del panno, lo vide con gli occhi spalancati, col viso rosso, le labbra tremanti. «Ebbene, Efis, che hai?» Egli le accennò con le palpebre di accostarsi di più. Le mormorò sul viso con un filo di voce. «Donna Esther, mia di grazia, se vuole mi chiami prete Pascale».
Valentina Carnelutti ha letto «Canne al vento» di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.